Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Se l'amore è il solo gioco che sai per non sentire il dolore, adesso questo è un altro sogno in più e ci hai creduto anche tu. Io e te nel blu, puoi farti male anche tu, con questa grande paura d'amare che c'è. Io e te, io e te. Forte. il solo gioco che sai per non sentire il dolore.
Bentornati a questo nostro appuntamento con il Notes adesso in onda, con Arnaldo Casali e ancora con Pierluca Neri per parlare del resoconto del Festival Cinematografico Cinema e Lavoro. Abbiamo cominciato con questo pezzo di Dolce Nera, In fondo alla notte. A te Arnaldo, abbiamo detto che Dolce Nera era Dolce Nera, però sembrava un'altra cantante, sembrava un po' Irene Grandi.
Sì, ci sono delle ragioni...
Che poi magari sveleremo.
Oppure non sveleremo, insomma.
Chi se ne frega.
Comunque, Dolce Nera, In fondo alla notte, la colonna sonora del film La notte del mio primo amore.
Presentato in anteprima qui l'anno scorso.
Esatto, abbiamo dedicato due puntate a questo film. Noi abbiamo avuto la protagonista principale del film e il regista, che è venuto due volte, Alessandro Panbianco. Oggi abbiamo il produttore del film, tra l'altro, che è Pierluca Neri.
Sì.
Anche se oggi parliamo appunto di... Abbiamo introdotto con questa canzone, oltre appunto per questo legame, ma anche perché oggi è una puntata anche abbastanza femminile, quindi abbiamo introdotto con Dolce Nera, un film che vede tra l'altro come protagonista una donna, perché oggi parleremo del Festival Cinema e Lavoro, ma soprattutto parleremo di tre donne che sono state tra i protagonisti, tra i molti protagonisti di questa edizione del Festival Cinema e Lavoro. Ascolteremo due interviste, una la trovate già online, tre donne insomma che sono accomunate, insomma, hanno molto in comune, a mio parere. Sto parlando di Stefania Sandarelli, Eleonora Giorgi e Chiara Conti, che sono state tra le, appunto, le grandi protagoniste di quest'anno. Oggi ascolteremo l'intervista a Stefania Sandarelli e a Eleonora Giorgi. Chiara Conti la trovate sin da subito, già da stanotte online su radioadesso.it nella sezione interviste.
Il licantropo Casali che non dorme di notte.
Esatto, esatto. E tra l'altro quest'anno, l'abbiamo già detto insomma nella settimana scorsa, è stato come sempre un anno molto denso di partecipazioni per Luca, e noi come sempre abbiamo fatte tutte le interviste, quindi ve le proporremo anche nelle prossime settimane. Già vi annuncio insomma che nelle prossime settimane ad Adesso in Onda avremo Pietro Taricone, avremo Giorgio Passotti, avremo Michele Placido, a cui dedicheremo insomma delle puntate speciali.
Tutte le altre, fino a settembre
siamo a posto, siamo a posto, minimo, vabbè. Fino a settembre,
okay.
E altre interviste le trovate sin da subito nel nostro sito. Oggi appunto parliamo un po' anche di alcuni film, oltre a questi personaggi femminili. Io vorrei anche citare qualcuno dei film importanti. Tra questi, a me quelli che sinceramente mi hanno colpito di più sono Man in the Chair e Cover Boy. E appunto, tra l'altro, trovate sul nostro sito in lettura le interviste ai due registi, Michael Schroeder. Tra l'altro, c'è anche oggi l'intervista anche sul Giornale dell'Umbria.
Quando concedono un'intervista a te, poi si prendono tutti un anno sabbatico perché non ne possono più.
Sì, questo è vero. Sono un po' diventato l'incubo.
Sono interviste un po' prolisse.
Sono un po' l'incubo del cinema e lavoro, è vero, Pierluca?
No, per carità, assolutamente.
E quindi ecco, no, io dicevo, questi due film che sono state due primizie del festival di Carmine Amoroso e appunto Michael Schroeder sono appunto due dei a mio parere dei momenti più belli che ha avuto questo festival, che poi ce ne ha avuti tanti, insomma. Vorrei citare anche il viaggio di Mastorna con Kesic, insomma, e molto altro. Io vorrei anche Pierluca che ci dici anche tu, a tuo parere, quali sono stati i momenti insomma anche di cui vai più fiero.
Beh, è stato un festival ricco e complicato. È il programma, in generale il programma di cui noi nel complesso, noi che ci lavoriamo, Steve Della Casa che è il direttore artistico, è forse il programma di cui siamo più fieri, di questi presentati negli ultimi anni. È stato il festival che forse ci assomiglia di più per lo spirito, per gli ospiti che abbiamo avuto, per i momenti anche di maggior riflessione, che poi, insomma, parlando di lavoro, non possono mancare. Forse, se devo dire, nelle precedenti edizioni forse mancava un momento di riflessione anche meno popolare, anche meno facile, proprio sul lavoro o su una tematica del lavoro, come in quest'anno le morti bianche. Sono d'accordo con te che uno dei momenti più belli del festival, anzi secondo me il momento più bello, è stato Man in the Chair. È un film che abbiamo scovato abbastanza per caso, di cui ci siamo follemente innamorati, credo ha ragione, e perché era un film che, raccontando questa passione del cinema, questa voglia di far cinema che travalica ostacoli, difficoltà, che unisce generazioni, che è occasione di realizzazione di sé o di chiusura degna della propria esistenza.
Diciamo anche velocemente la storia, no? Che è veramente poi originalissima. C'è un ragazzo di 18 anni, studente di liceo, che deve fare per una sorta di saggio finale, no? dell'anno, un film. Ovviamente uno studente che vive a Hollywood, però vive a Los Angeles, e quindi ha il mito di Spielberg, di De Niro, di De Sica anche, perché no? nella sua cameretta c'ha i manifesti di Lara di biciclette, tra l'altro, quindi anche comunque una certa cultura, e insomma sogna di diventare Man in the Chair, cioè l'uomo sulla sedia, il regista. E per caso incontra un vecchietto che ha quasi 90 anni, credo, più di 80 anni, e scopre sempre casualmente che questo vecchietto, che lo vede al cinema, che brontola durante il film di fatto, insomma, viene a scoprire che questo aveva fatto l'elettricista su Quarto Potere.
Di Wells.
E quindi lui lo introduce, poi questo vecchietto lo introduce all'interno di un ambiente che è quello di un ospizio che esiste veramente, tra l'altro, Luca. Cioè,
un ospizio
per vecchi artisti che esiste davvero a Hollywood. È anche un po' in un quartiere, diciamo, di dove vivono gli anziani. E tra questi anziani ce n'è uno che ha scritto Vacanze romane e Via col vento, un altro che ha vinto l'Oscar per la fotografia. Insomma,
quindi non esattamente degli anonimi personaggi, ma
che sono diventati tutti anonimi perché sono anziani. Sono vecchi,
superati,
no? Come dice. A me ha colpito moltissimo Pierluca quando dice Mario Schroeder: viviamo in una società, quella americana, che è consumista, e quindi anche le persone vengono usate e gettate e dimenticate, come i cani. Infatti c'è poi tutto un rapporto anche con i cani, c'è questo vecchietto che poi vuole andare a liberare i cani nel canile. E quindi nasce questa amicizia tra questo giovane che sogna di diventare regista e la vecchia memoria del cinema, anzi le vecchie memorie, perché poi appunto è una comunità, ci sono vecchie attrici. E quindi è questo incontro.
Si mettono tutti insieme per realizzare un sogno e...
Che poi questo film che fanno insieme è proprio un documentario sulla condizione degli ospizi americani, quindi è anche una cosa che ha un impatto. Infatti oggi, tra l'altro, appunto, questa intervista è uscita non a caso nella rubrica che al Giornale dell'Umbria dedichiamo proprio agli anziani, quindi trovate questa intervista su questo tema. E ovviamente la trovate anche sul nostro sito,
radioadesso.it. Superfluo dirlo, ma gli piace dirlo.
Poi devo dire che anche il regista è stato un incontro veramente molto fortunato. Lui viene da un attraversato, credo, tutti i mestieri del cinema, e ha fatto, questo era il suo nono film, ma ha fatto una serie di quelli che si chiamano B, C e Z movies, da Cyborg 2, Cyborg 3, Casi sulla collina 12, eccetera. 7 anni fa si è fermato, ha lavorato per 7 anni a questo film e è rinato, e devo dire che ha fatto un'opera veramente notevole.
Se l'è prodotto da solo,
ma anche come scelta forte per farlo, insomma, nel modo in cui si vuole, come spesso funziona il cinema indipendente in America. E insomma, lui è anche molto fiducioso sul fatto che Christopher Plummer,
che è il protagonista
del film, riuscirà a ottenere la nomination all'Oscar come miglior attore, visto che è l'unico grande attore di lingua inglese che non abbia mai ricevuto la nomination. E siccome mi spiegava peraltro un meccanismo curioso nell'assegnazione degli Oscar, nel senso che ormai il 25% dei votanti è sopra i 60, quindi a questo si deve il meccanismo che si è stato negli ultimi anni, per cui c'è sempre un vecchio attore che viene quantomeno nominato, come l'anno scorso Peter O'Toole, no? Oppure Geraldine Page, Jessica Tandy, no? Cioè, così via.
E dunque, me ne dicevo, uscirà in America in autunno, no? Sì. Credo distribuito dalla MGM.
Probabilmente dalla Lionsgate, forse con un accordo con la MGM.
E poi aspetteremo, insomma, in Italia, probabilmente uscirà nei mesi successivi. Quindi abbiamo visto al festival...
Prima degli americani.
È quasi un anno d'anticipo, quindi è stata davvero una primizia.
Con un titolo, speriamo, italianizzato, oppure perché adesso c'è la moda di lasciare i titoli originali, per cui
L'uomo sulla sedia, secondo me, sarebbe bello come titolo.
Sembra una cosa sembra il Miglio Verde più che altro, l'uomo sulla sedia, perché comunque...
E se no lo chiameranno Man in the Chair, come ormai si usa chiamare col titolo originale.
Ok.
Che è una cosa paradossale che io ho trovato, che in Italia noi lasciamo sempre i titoli originali, per cui questo faccio una piccola digressione così di costume. In Italia c'è questa tendenza ormai da 15 anni, da Schindler's List, a lasciare i titoli in inglese, mentre noi poi doppiamo sempre i film, no? Quindi facciamo il film in italiano, però lo doppiamo in inglese. Invece gli americani traducono sempre il titolo e invece lo proiettano in lingua originale. Cosa. E in Polonia fanno la stessa cosa, tra l'altro. E questa è una cosa un po'... secondo me un po' pagato sale, vabbè, questo poi è un altro discorso.
Allora, se vuoi possiamo anche sentire...
Sì, questo sai perché? La sentiamo?
Pezzettino della intervista a Stefania Sandrelli.
La sentiamo perché Stefania Sandrelli è proprio il personaggio che ha introdotto Man in the Chair, cioè l'incontro con cui con il regista Michael Schroeder ha partecipato anche appunto Stefania Sandrelli.
Tra l'altro è tornata in auge anche in TV con una fiction recente, per cui esatto, molto attuale.
Stefania Sandrelli è tornata in TV adesso, proprio appena cominciata questa
giorni,
fiction,
sì.
Che in cui per la prima volta è affiancata dalla figlia Amanda,
sì, Amanda, sì.
Figlia di lei e Gino Paoli. E invece tornerà a lavorare con la figlia, lo dico perché poi se ne parla anche durante l'intervista, in un film che la vedrà per la prima volta in veste di sceneggiatrice e regista.
Okay.
Questa è una cosa che trovo molto interessante e che accomuna un po' le due donne a cui dedichiamo questa puntata, cioè due donne che sono diventate celebri come bellissime ragazze eccetera, ma che stanno dimostrando poi, no, col passare degli anni, di non essere delle, insomma, svampite attricette, insomma, ma delle persone, insomma, delle donne che hanno una forte personalità, tanto da passare appunto anche alla regia.
Ok, sentiamo Stefania Sandrelli.
Insomma, anche questo qui a Terni.
Sì, sono venuta perché è un festival particolare, è vicino a Roma e ho degli amici, da Steve, da, insomma, Fabrizio, da insomma ho parecchi amici qui nel...
Mi interessa, oltre che questi giorni c'è questa, anche questa nuova fiction con sua figlia in cui per la prima volta lavora, ma soprattutto mi interessa ancora di più questa sua nuova veste di regista.
Non è una nuova veste, è ancora una strada tutta in salita. Io spero di riuscire a farlo, veramente me lo auguro perché mi piacerebbe molto. Non voglio diventare regista, ci tengo a dirlo, perché, anche perché è molto faticoso. Però mi piacerebbe molto riuscire a fare questo piccolo film, tutto al femminile, anche se c'è un bellissimo ruolo maschile e ce ne sono due, anzi, uno più bello dell'altro. Veramente non...
È una storia molto particolare, ma molto... molto originale anche, mi sembra di capire.
Sì, insomma, non... sì, ecco, sì. È la storia di una, proprio per grandissime linee, di una poetessa... inedita, inedita ovviamente perché solo gli uomini diventavano famosi, quindi poverette noi, insomma, questo Sava Sandir. Ma non voglio fare la storia di una poetessa, voglio fare la storia di una donna che ha fatto di necessità virtù, è un po' una favola al contrario, no? Una Cenerentola al contrario, perché lei praticamente accede alla corte di Re Quinto tramite il padre, Tommaso da Pizzano, lei è un'italiana che vive in Francia. E il padre era uno stimatissimo astronomo, prima l'astrologia, l'astronomia era tutto, era medicina, era tutto. E quindi lei praticamente, una volta che il re muore, il marito con cui era felicemente sposata, che amava, riamata, da cui aveva avuto due figli, muore e lei diventa una vedova. E le vedove nel 300 e passa, praticamente o si risposavano subito, insomma in poco tempo, o diventavano suore o marcivano per le strade, insomma, chiunque esse fossero. Quindi lei riesce a fare di necessità virtù, e là dove la voce era negata alle donne, lei praticamente traduce, dà voce alla poesia, capito? Cioè trova quest'altra voce e fa delle peripezie pazzesche, cioè addirittura si firma col nome maschile, ma questo forse non ci sarà nel film, perché vorrei proprio, ecco, rappresentare la storia di una donna, semplicemente, neanche di una donna che ce la fa, perché ce la fa dopo, cioè no, dopo è stata riscoperta, ed è stata riscoperta addirittura lei. Laddove c'era la scrittura accademica maschile, lei ha fatto una breccia alla scrittura umanistica femminile, quindi insomma è anche una cosina abbastanza importante, se vogliamo.
Il significato di questa donna nella storia, questa donna che vuole fare questo film, anche la storia stessa si capisce che nasce dal desiderio di fare un film, non di, appunto, come diceva,
di diventare, di cambiare lavoro oppure diventare regista, per carità di Dio.
Quando un film nasce con questo spirito, di solito sempre poi viene sempre fare un film bello.
Ma io ci credo molto, logicamente io mi occupo molto della sceneggiatura perché sono abituata come attrice a leggere dei bei copioni, e quando il copione è bello può venire fuori un bel film, ma il film deve essere più bello della sceneggiatura. Quindi io ho bisogno di una sceneggiatura di ferro, o comunque insomma di cui io sia molto 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 convinta.
Ha pensato a sua figlia per la parte della...
Sì, perché è perfetta per il ruolo, perché io voglio praticamente rappresentare 10 anni, diciamo dai 35 ai 45 anni più o meno, di questa donna. E lei è perfetta fisicamente, perché è un po' buffacchiotta, un po' sempre, come dire, che non si sente mai, un po' inadeguata, no? Un po' distratta, appassionata, ecco, per cui insomma io fisicamente ce la vedo molto. Poi era una figurina piccola, così esile, no?
In che cosa pensa che vi somigliate di più, in che cosa invece è più diversa anche dal punto di vista artistico, Amanda?
Ma Amanda ha fatto un percorso completamente diverso dal mio, ed è un percorso che se io oggi dovessi fare l'attrice rifarei, cioè da lì comincerei. Non, anche perché io non sono nostalgica, Dio per carità, però insomma, film come Divorzio l'italiana, come Sedotta abbandonata, come io la conoscevo bene, come ci eravamo tanto amati, come Novecento, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ne vedo pochi. Vedo dei buoni film e mi bastano, io mi accontento. Vedo anche dei buoni film di autore, vedo anche dei buoni film di giovani. Ho avuto la fortuna di lavorare con i giovani, da Muccino a Francesca Alchibugi.
Ecco, qui era l'ultima domanda, però gliela...
E questa era la grande Stefania Sandrelli, una delle nostre maggiori attrici, intervistata da Arnaldo Casali. Abbiamo ancora qualche minuto, poi sentiamo la seconda intervista invece a Eleonora Giorgi. Arnaldo, sì, vai a chiudere,
io,
se
sì,
vuoi.
Io vorrei commentare, appunto, non so se per lui è un altro momento che vuole sottolineare del festival. Io sicuramente anche questo altro film, insomma, di Carmine Amoroso, il Cover Boy, che è stato presentato anche questo, insomma, in anteprima al festival, un film che non riesce a essere distribuito, pur essendo tra l'altro un film insomma anche molto godibile, no? Tra l'altro tra gli interpreti c'è Luciana Littizzetto, insomma.
È il ragazzo copertina, sarebbe Cover Boy,
sì,
qualcosa del genere.
Esattamente cosa significa, non l'ho capito neanche dal film, a dire la verità.
Beh, perché a un certo punto lui,
ah, lui
la prende,
il ragazzo,
una, no, il ragazzo.
Ah, copertina, sì, perché poi lavora nella moda, e non l'avevo, è vero, c'hai ragione. Vedi, se non lo dicevi tu, Francesco, io non lo coglievo questa cosa. Sì.
Io ho fatto inglese solo al ginnasio, però, quindi mi fermo lì, comunque.
Sì, comunque, la storia di un'amicizia, appunto, tra un ragazzo rumeno immigrato in Italia e un disoccupato italiano romano, un rumeno e un romano, questa cosa. E di cui
è solo una vocale, appunto, che
uno
li divide,
va a fare, appunto, a lavorare nel campo della moda. Un film molto delicato, molto bello, e che sa alternare bene, secondo me, Pierluca, anche la commedia e il dramma, e che vale la pena di vedere. Anche su questo trovate poi tutte le notizie sul nostro sito e anche l'intervista.
Con una grande fotografia, una Roma molto abbastanza inedita, no? Perché poi la protagonista, forse la vera protagonista del film è la stazione Termini.
Sì. E speriamo, insomma, che allora il festival possa portare fortuna a queste pellicole come a tutte le altre che ha presentato. Andiamo con, se vuoi, andiamo con Eleonora,
sì,
Giorgi.
Giorgi, che appunto è una donna che ha fatto un percorso pazzesco nella sua vita, no? E lei si è presentata in veste di produttrice a Terni.
Sì, perché dopo tanti film, senza rinunciare ai film, con questa società messa insieme a Massimo Ciavato, che invece ha sostanzialmente rinunciato alla carriera di attore, hanno prodotto, questo è il secondo film che producono, il primo era stato la prima regia di Eleonora Giorgi, adesso hanno prodotto questo film che si chiama Agente Matrimoniale, è un'opera prima, è un film, una commedia divertente, non perfetta sicuramente, soprattutto sul versante registico, però insomma anche molto attinente con i temi del nostro festival, perché era proprio la necessità di reinventarsi e di superare le difficoltà del precariato per i trentenni di oggi, che è stato un altro dei fili rossi, no, di questa edizione.
Ma poi, tra l'altro, per gli ultra trentenni, Leonora Giorgi rimane la protagonista di Acqua e Sapone. Sì. No, di, scusate, di Borotalco, chiedo scusa, di Borotalco, di Borotalco. Quindi,
Assolutamente, e di anche tanti altri film. Adesso ecco, la sentiamo, ma giusto per chi proprio avesse vissuto negli ultimi vent'anni fuori dal mondo,
Marte.
Diciamo, Leonora Giorgi, quando era il momento della sua massima popolarità e faceva film, la grande commedia all'italiana, con tutti i grandi attori, da appunto Verdone, Pozzetto, Celentano, eccetera, ma a un certo punto lasciò tutto e si mise a fare la contadina, andando a vivere in campagna.
Una poi, scelta appunto, molto
con Massimo
Ciavarri,
tra l'altro. Poi è tornata, appunto, e si è messa a fare, ha fatto la regista, ha fatto la produttrice.
Un po' come ha fatto Claudia Cole, che ha abbandonato tutto per darsi a...
Beh sì, insomma, lei è stata una svolta mistica.
Una svolta mistica, più che rurale, caso, mistica.
Ecco, invece
Eleonora.
Eleonora Giorgi più francescana che mistica.
È vero, è vero.
E allora, ecco, ascoltiamo quindi questa intervista. Abbiamo parlato con lei proprio anche di questo suo percorso. Che
sentiamo così allora Eleonora Giorgi. Grazie a Pierluca Neri, grazie a Arnaldo Casali e ancora grazie per averci portato tutte queste interessanti interviste e queste novità sui prossimi film da vedere.
C'è proprio una vita a parte. Non sono andata a Roma per 3 anni. Cioè, e per 3 anni non mi sono mai truccata e forse neanche guardata allo specchio. Però... sai, io ho iniziato a fare l'attrice per caso, ero destinata ad altre cose e quel per caso, che è stato un impatto straordinario, oggi lo leggo fatale nella mia vita e comunque di una grandissima opportunità esistenziale. Però a lungo mi ha resa destabilizzata, perché mi sembrava una straordinaria opportunità cui non si poteva dire di no, però tradivo me. E questo tradire, che poi mi ha portato fino appunto a Superviva, tutte le grandi commedie, le cose, un certo giorno che ero, credo in un... cioè, eravamo andati a trovare degli amici in campagna, e dice, sai, vendono una campagna qui accanto così. E c'era un bosco, entriamo nel bosco, io dico, era inverno, ah, dico, bellissimo, peccato che è così malato. Dice, perché è malato? Dico, beh, non ha le foglie. Cioè, la mia perdita di contatto con la realtà era così estesa da investire anche delle conoscenze che anche i bambini sanno. Quindi, e questo mi fece molto meditare, per cui quello probabilmente è stato il più grande regalo che mi sono fatta. Poi naturalmente avevo, per anni no, ma dopo è cominciato molto forte la mancanza proprio della creatività, del gruppo. Ci sono cresciuta e la mia famiglia, quest'anno io festeggio 35 anni dal mio primo film e sono testimone e protagonista sbalordita ma anche molto felice di una sorta di affetto da parte del pubblico che continua nel tempo, di stima, che è come il più bel premio che si possa avere, cioè proprio veramente, perché le persone hanno amato i miei film, amano il mio personaggio, mi dicono, mi stimano e mi dicono che porto gioia, che sono solare, che sono... E questo veramente è il più gran premio. Quindi questo cambiamento iniziale era stato proprio per il bisogno di recuperare. Poi dopo sono tornata proprio convinta.
La solarità è sempre stata un po' la sua grande caratteristica.
Perché la solarità è quello che mostro, perché io penso che noi abbiamo il dovere di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto lo tengo per me. E soprattutto non voglio dargli molto spazio, anche se non ne sono esente affatto, neanch'io. Poi tante altre svolte, ma quelle sono delle conseguenze anche dei decenni di lavoro e di professione. E perché in quegli anni di campagna avevo ripreso una cosa che era adolescenziale, che era la scrittura, e ho cominciato a scrivere tanto e pensavo di fare una specie di, una sorta di così saga attraverso le generazioni, perché io ho una famiglia straniera, no? E sono nata in Italia e sono quindi italiana e cresciuta in Italia e tutto, perché due nonne straniere, tutte e due sono venute a confluire su Roma per amore. Quindi una era inglese di Londra e aveva la patente nel 30. L'altra era di Budapest e era addirittura aveva divorziato nel 35, avendo mia madre, per sposarsi un italiano. Cioè loro avevano il divorzio nel 1860. Quindi insomma dall'idea di queste due nonne raccontare un po' questa specie di migrazione al contrario, questa scoperta dell'Italia, tutti i loro racconti. Ecco, e invece in questo lungo lavoro che ho fatto, a un certo punto sono arrivata agli anni 60 che mi riguardavano e di colpo mi sono resa conto che da quel momento io avevo iniziato a scrivere un film, perché poi comunque la metrica, il linguaggio, le immagini avevano quel taglio comunque poi cinematografico. E per cui lì è nata la sceneggiatura e quindi è nata la regia conseguentemente. E ho chiesto al mio più grande complice di vita, anche se eravamo separati come marito e moglie, di iniziare con me questa avventura anche di produrre il film, perché c'era stato un finanziamento del ministero e volevamo utilizzare veramente fino alle ultime 1000 lire con molta serietà, molta onestà, cosa che non sempre consegnando questi succede, no? E quindi quella è stata la prima esperienza. Da lì abbiamo messo su un gruppo di amici che lavorano insieme e ognuno è andato poi a calarsi nel suo ruolo, nella sua funzione. Di fatto siamo io e Massimo la base. Cristian Bisceglia, che è il regista del film che abbiamo prodotto, per esempio, è molto attivo nel nostro settore di proposte, di cose che stiamo col suo gruppo di sceneggiatori. E poi in altri settori è venuta qui a trovarsi anche Isabel Caillou, che è un'altra costumista che ha fatto il mio primo film, il secondo, insomma gruppi che si portano avanti. E una volta prodotto il mio film, uscito il mio film, eccetera, eccetera, è cominciata la gran voglia di continuare questa cosa, perché devo dire la verità, io che ho veramente la fortuna avuto e ho tuttora di poter spaziare in diverse espressività, quindi quella più vistosa è quella dell'attrice, perché chiaramente è un rapporto diretto, quella polifonica è quella del regista, ma forse la più creativa è il produttore, perché il produttore dà la vita proprio al progetto, lo scova, lo fiuta, lo fa creare, lo fa fare ad altri, poi c'è questo demandare ma tirar le fila di tutto, no? Quindi ci è venuta questa voglia, abbiamo cominciato a cercare dei progetti, abbiamo lavorato a lungo a un progetto di De Carlo, che è uno scrittore che comunque volevamo far lavorare nel cinema, e poi invece questa cosa, lui ha avuto il libro che è uscito in America, quindi poi adesso sta in America da parecchio tempo, e poi ho incontrato ai Nastri d'Argento, dove io ero candidata come miglior regista esordiente, Cristian Bisceglia, che appunto era invece candidato per i corti. Ora, siccome io, al di là del mio esordio, che era un film, ancorché una commedia anche quella, però diciamo con un tono più intimista, una riflessione sul passato, credo proprio di appartenere a quella sovranità che dicevamo prima e sposo incondizionatamente il grande talento italiano della commedia italiana. Mi riconosco una delle sue interpreti, sono grata che sia un genere che esista perché ci rende riconoscibili all'estero. È il nostro talento, ovvero parlare delle cose serie in maniera... Un esempio per tutti di un film che io adoro, che è mio, mi autocito, anche se è di Verdone, ma voglio dire l'ho interpretato io ed è Borotalco. Pensa quante cose dice Borotalco sulla timidezza dell'uomo, le sue insicurezze, questa donna nuova che nasceva, però tutto in che maniera? Che ridi, che ti diverti, poi ci sono esempi sublimi, cioè la grande guerra, che ne so, cioè le cose sublimi. Ecco, e quindi in questo senso io cercavo una commedia. Quando ho visto il film di Cristian, I Nastri d'Argento, in mezzo a un diluvio di cose pesanti, concettuali, una cosa scherzosissima, un corto di un romano che fa un test con un siciliano, perché può farsi assumere dalla mafia perché c'è la crisi, vuoi emigrare in Sicilia che lì c'è il lavoro sicuro come killer. E beh, insomma, mi sono fatta due risate, ho detto tu sei la persona giusta, e lui mi ha raccontato questa idea che aveva in mente, e devo dire che è stato uno di quei casi proprio di produttore artigianale, perché si sono messa alle sue costole e materialmente proprio gli ho fatto scrivere il copione interagendo anche, insomma, quindi è stato un bel lavoro. E poi abbiamo fatto tutto l'iter dei produttori.
Una cosa che prima ci dava De Carlo, che le aveva dedicato anche uno dei suoi ultimi libri. No?
Certo, beh, io ho avuto una storia di molti anni con Andrea, poi siamo molto amici, grande sinergia.
Una cosa che io quando lei fece quella svolta storica, diciamo, poi quando ho letto 2 di 2 ce l'ho rivisto, no? quasi la sua storia.
Sì,
una
no,
scelta,
come no.
Radicalità che...
Bravo, pensa che cosa strana, io sono andata a vivere in campagna con Massimo e... Il primo giorno che ero lì così, beh, io facevo una libreria, e dico, ma io adesso me l'aveva regalato Ronchey, questo 2 di 2, pensa che strano, in aereo, in un volo, quindi proprio una cosa, ho detto, ma io adesso apro questo libro, non avevo letto niente di Andrea, già un punto avevo preso a sottolinearlo, mi sembrava di impazzire, dico, ma che è la mia storia, quindi tu stai dicendo 2 di 2, infatti io, E mi ricordo che a metà mi ha talmente innervosito che ho detto: io adesso questo libro smetto di leggerlo perché mi innervosisce. Il destino ha voluto che 10 anni dopo fatalmente noi ci incontrassimo e lui scrivesse di noi tre. Che appunto è una sorta, anche pesca molto nella mia vita, anche un po', insomma, riporta. E quindi sì.
Aspetta, la domanda per concludere.